Il mio nome è Dario Vignali. Nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali. E in questo podcast documento il nostro percorso.
Partiamo con la prima domanda. Come second brain utilizzo Evernote, l'hai mai provato? Sì, assolutamente. È stato il primo tool che ho utilizzato nella mia vita per prendere le note dopo il notepad di Windows. Non so se esiste ancora perché non uso Windows da un po' di tempo, ma un tempo c'era proprio il pad, no? Quello che tu aprivi era un foglio bianco di testo e facevi i documenti in .txt senza formattazione, senza niente, e li salvavi in una cartella del computer. Quello è stato il primo modo che ho utilizzato nel corso della mia vita per fare journaling o comunque prendere delle note. Dopodiché sono passato ad Evernote perché è stato il sistema che ho scoperto, mi pare, subito dopo. Quindi Evernote, tra l'altro, è una di quelle app della produttività super longeva e ha una storia incredibile alle spalle, perché Evernote, che è stato, cioè, ragazzi, io mi ricordo ancora Tim Ferriss che parlava di Evernote ben 10 anni fa, ma forse di più, perché tutti utilizzavano Evernote un tempo, tutti i blogger, tutti i ricercatori. Evernote poi ha avuto un periodo un po' di declino perché sono nate tante soluzioni, Notion è esplosa, si è presa il mercato, ha avuto un, si è preso, cioè comunque Notion domina in questo momento la scena del mercato, ma colpo di scena i ragazzi di Bending Spoon, ossia Luca Ferrari, non il mio socio attuale, ma l'altro Luca Ferrari di Bending Spoon, si è comprato Evernote, mossa gigantesca da parte di un'azienda italiana, e ora probabilmente la stanno, come fa Bending Spoon, staranno probabilmente risistematizzando tutto il prodotto per lanciare qualcosa di nuovo, secondo me, e è pronto a fare competizione a Notion. Detto questo, Notion, secondo me, negli ultimi anni ha avuto una run, ha preso una rincorsa spaziale che in pochi possono raggiungere. Insomma, ad oggi ci sono poche app simili a Notion a livello di potenzialità, e quindi non utilizzo Evernote perché secondo me è molto limitata rispetto a Notion. E se dovessi utilizzare Evernote, vi dico la verità, ad oggi utilizzerei piuttosto Apple Notes, perché secondo me Apple Notes, a parte la funzione database di Notion, è già incredibile. Ci puoi fare un second brain, ora ci puoi linkare le note l'una con l'altra, hai tutto il sistema di archiviazione fatto bene. Per me è un'app che sta diventando spaziale. Ripeto, non uso Apple Notes semplicemente perché utilizzo Notion. Ma se avesse queste funzionalità, probabilmente utilizzerei Apple Notes. Anche perché, sinceramente, devo dirvi la verità, secondo me le app direttamente integrate nei sistemi operativi sono fondamentalmente la cosa più produttiva e funzionale in assoluto. Non so se avete visto il mio video, penultimo video su YouTube sulla produttività, parlo proprio di questo, di come dopo anni spesi a ricercare l'app perfetta per la produttività, da Todoist, Asana e tutte queste app di promemoria e task list, sia completamente, definitivamente passato a promemoria di Apple, detto anche Apple Reminders, perché comunque ha delle funzionalità paurose e sono straordinarie, è straordinariamente efficace, e non c'è un'altra app così dannatamente veloce nel mettere su carta quello che hai nel cervello. Cioè, che io sia in macchina, che io sia a letto, mi sto per addormentare, non riesco a togliermi un pensiero dalla testa, c'ho Siri sull'Apple Watch o nel telefono e dico... Non lo dico in questo momento perché sennò mi va via la diretta perché parte Siri, però il concetto è: chiedo a Siri di ricordarmi quella specifica cosa e so che finisce nella mia lista inbox dei promemoria, e da lì poi il giorno dopo la organizzerò in qualsiasi altra lista. Giada, in questo momento, Giada Jean, tra l'altro Giada, non so se lo sai, ma sei stata selezionata, perché il tuo nome mi evoca la lista dei selezionati. Giada dice: ciao Dario, la scelta del Perù come destinazione con OK Viaggiamo, cosa è stata dovuta, quali erano le altre papabili destinazioni? Quando Vitto, per chi non lo sapesse, qualche tempo fa mi ha lanciato questo piccolo tour operator, piccolo perché nel senso è un progetto nuovo che stiamo startuppando in questo momento, a capo c'è Vittorio Civinini con Limits, agenzia di cui siamo soci, e abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio perché comunque, raga, ammettiamolo, è da sempre che siamo appassionati di viaggi, da anni siamo nomadi digitali, ci piace viaggiare, quindi ci sarebbe piaciuto buttarci in questo mercato, e così abbiamo fatto. Per chi non lo sapesse, abbiamo deciso di lanciare un viaggio Marketers e OK Partiamo per inaugurare la cosa e farci un viaggio di gruppo. Io e Danny abbiamo deciso di organizzare questo viaggio in Perù con alcuni di voi, abbiamo fatto le candidature, si sono candidate un botto di persone e nelle prime 24 ore siamo andati sold out. Ora c'è la lista d'attesa per chi volesse candidarsi. E abbiamo scelto il Perù perché io e Dani è da tantissimi anni che vogliamo fare un viaggio in Perù. Io è da qualche anno che sono andato in fissa con lo studio dello sciamanesimo, il mio side hobby in questo periodo è leggere decine e decine di libri sugli sciamani, le metodologie sciamaniche dell'Amazzonia e altri luoghi del mondo, dalla Siberia alla Mongolia. Tra l'altro non so se avete visto, ma a Trento c'è una bellissima mostra sull'argomento, E quindi niente, ho iniziato a studiare tutti questi libri e tutto questo, questa conoscenza del passato, medicinale, spirituale, di ricerca, anche di crescita personale, se vogliamo, e il Perù è uno dei luoghi del mondo dove c'è una maggior densità, no, di conoscenza spirituale legata al mondo degli sciamani. Infatti io e Danny partiremo prima del viaggio di OK Partiamo per fare un'esperienza intima, in cui non volevamo essere con altre persone, in questo, diciamo, a contatto con questa tribù degli Kibo. E quindi, insomma, questo è quanto. E poi volevamo fare un viaggio itinerante in Perù, perché il Perù è bellissimo. Danny ce l'ha già stata per tipo 72 ore per fare un progetto. I miei genitori sono stati in Perù negli anni 70 a fare un trekking lunghissimo. E io ho detto, caspita, è un posto in cui voglio andare. Quindi abbiamo detto, andiamo. Andiamo in Perù e facciamo un bellissimo itinerario, perché andiamo a vedere un sacco di cose. Bibi mi chiede, sarà salvata questa live? Probabilmente sì, se mi sentite forte e chiaro, perché se l'audio è buono, perché ultimamente in realtà non so se avete visto, ho ripreso a fare il podcast, ho riniziato a pubblicare su Spotify, quindi la maggior parte di ciò che faccio sta su Spotify, anzi se non lo conoscete andate su Dario Vignali Podcast, cercate su Spotify Dario Vignali Podcast e lo aggiungete ai preferiti, e se avete già sentito qualche episodio e vi piace, lasciatemi una stellina, insomma 5 stelline, il pollice alto, insomma qualcosa del genere.
When was the last time I took a road trip? How many national parks could I hit in 2 weeks? What about hotels? Wait, hey Erica, how much am I spending on travel?
When your questions about life turn into questions about money, there's Erica, the virtual financial assistant to help you spend, save, and plan smarter. Only from Bank of America. What would you like the power to do? Erica is only available in the English language. You must download the latest version of the mobile banking app, only available on select mobile devices. Your chat may be recorded and monitored for quality assurance. Message and data rates and additional terms may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Assunta, Dario, sei tu che leggi le risposte alle email di marketing che invii? Ti ho risposto ad un'email non molto tempo fa, obiettivo confrontarmi i commenti che ritengo interessanti. Sì, leggo praticamente tutte le email, ma quando mandiamo una newsletter, che la mandiamo a più di 150.000 persone, riceviamo una tonnellata di risposte, tanto che leggo tutte le email, ma mi è difficile rispondere a tutti quanti, ragazzi. E purtroppo anche a livello di networking, quando qualcuno mi propone di vederci, sentirci, eccetera, per me è molto difficile magari prendermi l'impegno, perché ovviamente non ho tempo da dedicare a ogni proposta o bella proposta che mi viene fatta. Organizziamo i Marketers Meetup per quello, non so se lo sapete, noi organizziamo questi meetup in giro per l'Italia, che sono alcuni organizzati direttamente da noi, alcuni invece in maniera completamente indipendente, quindi è un movimento indipendente di meetup, aperitivi, cene, eccetera, di persone che si incontrano, e molto spesso cerco di partecipare a questi meetup per vederci dal vivo. Ho partecipato a Bologna qualche tempo fa. Spoiler, stiamo cercando di organizzare con la mitica Ilaria, che è la nostra community manager, stiamo cercando di organizzare un meetup a Trento. Sono qua in montagna ormai da mesi, non abbiamo ancora fatto un meetup in montagna, e ci piacerebbe organizzare un meetup qui zona Trento e dintorni. Quindi se siete di Bolzano, di Trento, o abitate come me in Val di Fiemme o in qualche valle sperduta, ragazzi, ci vedremo lì, insomma sarà un piacere. Ora siamo in contatto con l'ambassador di Marketers di Trento e stiamo provando a organizzare qualcosa. Come lo facciamo a Trento? Stiamo riniziando ad attivare questi meetup in tutta Italia. Una volta Marketers è cresciuta come azienda, ma prima di tutto è cresciuta come community. Noi siamo nati come community, e prima del Covid avevamo praticamente meetup in ogni regione d'Italia, avevamo degli ambassador per ogni regione, e ogni mese quasi in tutte le regioni c'erano dei meetup indipendenti dove le persone si incontravano per vedersi, cenare assieme, fare aperitivi e confrontarsi con altre persone che parlano la stessa lingua, hanno interessi simili, hanno passioni e obiettivi comuni. E questo è quanto, è quello che vogliamo riprendere ora che post-Covid era crollata un po' tutta la struttura, è quello su cui ci stiamo impegnando. Tra l'altro, se avete delle location, che siano degli hotel, che siano delle sale, che siano delle zone da convention, che siano zone amministrative pubbliche del comune, che siano delle ville, e volete candidarvi per ospitare un meetup, fatemelo sapere. Tra l'altro a giorni pubblicheremo un bel tie form in cui proprio cercheremo di raccogliere qualche location in giro per l'Italia dove andare a organizzare meetup. Per noi sarebbe un piacere, quindi se avete qualsiasi cosa, un ristorante, un club, una discoteca, una volta le facciamo pure in discoteca i meetup, abbiamo affittato ma diverse volte in Corso Como diversi locali, e praticamente io parlavo dalla console di marketing, veramente creepy, stranissimo. A Cagliari abbiamo fatto il meetup qualche tempo fa, sarà stato un mese fa. A Cagliari c'è il meetup che va da sempre, tra l'altro, non so se lo sapete, ma infatti ragazzi attenzione che i Marketers Meetup non è che non ci sono più da nessuna parte, ad esempio a Torino sono già attivi, a Cagliari ci sono sempre stati. Dovete andare su Telegram e cercare Marketers Sardegna, mi sa, o comunque la regione e la città che... dove state. Angela Berton dice: se siete del Veneto, scrivetemi che organizziamo i meetup di marketers, ok? Ciao Dario, per vendere un corso di pasticceria quale piattaforma consigli di utilizzare? Ce ne sono tante, potresti utilizzare Kajabi, piattaforma che solitamente io consiglio, se no mi viene in mente assolutamente Teachable, Thinkific, Circle, School con la K-S-K-O-O-L. Per i corsi a sé stanti e non le community, solitamente noi consigliamo Kajabi. Utilizziamo anche Teachable, che è una scelta che abbiamo fatto per Yoga Academy in passato, però è un po' più limitata rispetto a Kajabi, se devo dirvi la verità, quindi non la utilizzerei. C'è una versione in italiano di Notion, oddio, non ci ho mai fatto caso se Notion è in italiano o in inglese. No, è vero, è solo in inglese, però ragazzi è talmente facile da utilizzare. Non ne sono sicuro, poi magari c'è la possibilità di mettere l'applicazione in italiano, vediamo, ce l'ho davanti in questo momento. My settings, ok, no, mi sa che non c'è modo di mettere la lingua, ah sì, lingua, English, vediamo, te lo dico subito, in italiano non c'è, mi spiace, puoi scegliere tra giapponese, coreano, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese e norvegese, ma l'italiano no, ahimè. Luca dice: ciao Dario, ho appena aperto una partita IVA, consigli su come iniziare a farsi una reputazione. La domanda del secolo. Allora, come farsi una reputazione? Ragioniamo assieme. Innanzitutto, se sei già iscritto a Marketers Pro, ti consiglio di seguire il corso Copy Strategy, perché è proprio un piccolo corso che ho realizzato in cui andiamo ad analizzare le dimensioni, no, dell'autorevolezza, della reputazione e della credibilità sul mercato, e lì trovi veramente tanto. Se non sei in Marketers Pro, quello che posso dire è che secondo me per riuscire a costruirsi una reputazione, la propria reputazione in ambito professionale dipende da una serie di cose. La prima è la rilevanza è quanto tu sei rilevante per le persone, e la rilevanza dipende a larga misura da quanto tu sei in grado di rappresentare la scelta più ovvia per una persona che sta cercando un professionista come te. Come riuscire ad essere la scelta più ovvia? Semplice, dimostra alle persone che sei colui che è in grado di fare esattamente ciò che loro sognano nelle loro menti, cioè essere la soluzione definitiva che si possono permettere per ottenere il miglior risultato al prezzo congruo rispetto alle loro aspettative. Quindi portfolio, cioè tu alla fine non prendiamoci in giro, tutti gli artisti musicali, creativi, i freelancer, i professionisti, quello che devono avere è un portfolio. Il portfolio che cos'è? È un insieme dei lavori pregressi, lavori che puoi aver fatto per un cliente, ma un lavoro anche che puoi aver fatto per te stesso. Ho creato un account Instagram per me stesso, l'ho portato a 20.000 follower, lo metto dentro il mio portfolio. Ho fatto una landing page di esempio per una palestra che non mi ha pagato, non esiste neanche, ma l'ho fatta per mostrare ad altre potenziali palestre come ho realizzato una potenziale landing page di una palestra su Milano. Nessuno mi ha chiesto di farlo, io l'ho fatto per avere un portfolio. Siamo nell'economia, no? Dove siamo in un'economia particolare, quella digitale è un'economia particolare perché non c'è richiesto avere il permesso di qualcuno per fare qualcosa. Questa è una cosa bellissima. Se abbiamo una spinta creativa, se abbiamo una competenza, che sia una competenza tecnica o creativa, abbiamo la possibilità di costruire qualcosa nel mercato senza chissà quale costo per mostrare agli altri di cosa siamo capaci. Quindi il primo step iniziamo a studiare, ma il secondo step è iniziare a fare. Quando tu fai, puoi mettere le mani in pasta nel mercato digitale senza spendere quasi niente, perché non prendiamoci in giro, per aprire un account Instagram, un blog, un podcast o queste cose non è che ti servono dei soldi, o iniziare a sviluppare per conto tuo delle piccole app o delle piccole delle web app, non ti viene richiesto da cioè non devi avere il permesso di qualcuno per farlo. Quindi costruisciti un portfolio di cose che dimostrano che tu sai fare quelle cose lì, e quando sai di essere in grado a fare qualcosa, di fare qualcosa fatto molto bene, che ne so, prima abbiamo fatto l'esempio dei siti delle palestre, la prima cosa che dovrai andare a fare è proporti a palestre per fare il loro sito web, mostrandogli magari come potresti migliorare il loro sito, perché il loro sito è da migliorare, non andare sulle palestre, cioè non andare a venderti alle palestre che hanno i siti perfetti, perché finiranno con il sentirsi attaccate, no? Nel senso, magari hanno appena speso 5.000 euro per rifare il sito e tu gli vai a dire: io lo migliorerei in questo modo. Vai invece a proporti su quelle palestre che è chiaro che hanno un sito ancora degli anni 90, e mostra loro cosa sai fare, e poi vendigli la competenza. Questo riguarda la rilevanza. Poi c'è tutto il discorso dell'autorevolezza. Come si diventa autorevoli nel mercato digitale? Grazie per i cuori, raga, chiunque stia lasciando i cuori. Si diventa autorevoli raccogliendo esperienze che mostrino il nostro grado di entusiasmo, passione e interesse e formazione nei confronti del mercato dove lavoriamo. quindi vado agli eventi di formazione, mostro gli eventi a cui, dove mi sono formato, mostro i corsi che ho seguito, le certificazioni che ho raccolto, le persone famose di un settore, le persone famose di un settore con cui sono stato a contatto. Tutti questi elementi, che sono dei classici esempi molto semplici, mostrano in maniera molto efficace come sia possibile diventare competenti nella vita, no? Se domani voglio fare lo startupper, mi basta fare un anno o due di esperienza in California, in Silicon Valley, per dire, oh, caspita, cioè, agli occhi degli altri, sono sicuramente uno che ha vissuto un'esperienza super autorevole. E quando parlo a cena, le persone stanno zitte perché ascoltano. Come dico sempre, alla fine, la persona più autorevole non è quella che parla più ad alta voce nella stanza, ma è la persona che si sente di più, perché quando lei parla, tutte le altre persone stanno zitte e ascoltano, no? Questo è il vero potere, la vera autorevolezza. E quindi bisogna raccogliere tante esperienze, e le esperienze vanno pianificate, le esperienze, cioè, voi a inizio anno lo pianificate il vostro anno? Io faccio una lista, ho scritto gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, e per ogni mese ho un piccolo bullet point in cui inizio a pianificare le esperienze che voglio vivere o che vorrei vivere in quel mese. Non lo so, faccio un giro in camper in Canada, ma potrebbe anche essere vado nella Silicon Valley a seguire un evento che ho visto online. Perché andare in Silicon Valley, spendere dei soldi e andarlo a seguire? Numero uno, perché magari mi tengo al passo con i tempi e col mercato. Numero due, perché mi fa curriculum. Numero tre, perché magari conosco delle persone internazionali e domani vorrei fare... Se domani volessi fare un progetto internazionale, non un pubblico, ma ho un network di contatti, no? Questo è un esempio, io non andrò in Silicon Valley, andrò in Silicon Valley, però non era ad esempio calzante su di me. Oppure in questo periodo storico della mia vita sto facendo dei corsi di formazione per formarmi in tante cose, sto facendo un corso di respiro, di breathwork, ho fatto un corso di coaching per certificarmi, non perché voglia diventare un coach, ma perché voglio avere quella competenza e aggiungere alla mia cassetta degli attrezzi nella mia vita, che magari mi aiuta a parlare con i collaboratori, con i dipendenti, con i potenziali clienti, no? E questo è il miglior modo, secondo me, per riuscire a diventare autorevoli e riuscire anche a costruirsi una cassetta di esperienze. Vediamo altre domande. C'è Manuel che dice: ciao Dario, lavoro in una grande azienda fitness a Londra come digital marketer. Quale consigli daresti per chi vuole diventare un buon marketing manager in una realtà del genere? Quando si vuole fare carriera online, Manuel, in una realtà aziendale, bisogna imparare tutti quei giochi di potere, lasciami passare questa parola per quanto brutta, ma non brutta di per sé, perché il potere è il potere di poter fare, no? Che è incredibile, è una bella parola, però gli diamo sempre quell'accezione un po' negativa, quasi come se ci sentissimo intimoriti dall'effetto della parola potere su di noi. Però alla fine nelle aziende ci sono i giochi di potere, ma i giochi di potere sono ragazzi normali, perché da sempre viviamo in comunità umane e le comunità umane si basano su delle gerarchie spesso non dichiarate, involontarie, che non per forza sono cattive, cioè nel senso ognuno ricopre un ruolo in una società e dobbiamo renderci conto che ci sono dei contesti sociali come quelli aziendali dove ci sono praticamente delle scorciatoie che sono abbastanza invisibili a certe persone e sono molto visibili ad altre. Questo non significa che ci dobbiamo trasformare in degli squali corporate, perché non è assolutamente così, ma ricoprendo io una posizione di potere vi posso raccontare come faccio ad accorgermi delle persone e arrivare a dire: caspita, questa persona è davvero brava, meriterebbe un aumento, meriterebbe di diventare in un futuro un socio, meriterebbe di diventare un partner dell'azienda. E quello che avviene normalmente nelle società è che le persone con cui spendi più tempo sono quelle che riconosci di più come tuoi simili, ma che stimi anche spesso di più, a meno che non sia un messaggero negativo. I messaggeri negativi sono quelle persone che c'hai molto a che fare, ma ogni volta che c'hai a che fare portano delle brutte notizie e quindi si posizionano in maniera negativa nella tua mente. Quindi, numero uno, conta molto quanto tempo spendi vicino alle persone che hanno un ruolo decisionale nell'azienda. Quindi fatti vedere propenso nello spendere del tempo con loro. La seconda cosa che conta tantissimo in ottica imprenditoriale è: impara a prenderti delle responsabilità. Tu, qualunque imprenditore, qualunque figura manageriale, qualunque persona che ha il potere di darti un aumento, di farti avere una promozione, di renderti socia, sarà sempre propensa a dare più valore economico o di crescita, eccetera, alle persone che hanno quella capacità di fare più del dovuto, di prendere delle decisioni e prendersi il carico di certe responsabilità. Colui che per primo alza la mano e dice "lo faccio io" è quella persona che genera nell'imprenditore o nella figura manageriale o di potere quel "per fortuna che c'è lui, per fortuna che c'è lui in azienda". E questo cambia tutto. C'è un bellissimo libro, adesso ve lo dico come si chiama, che vi fa capire tutte queste cose. L'ho letto quando ero un ragazzino, non mi ricordo neanche quando è uscito, l'ho letto tanto tempo fa, forse non ero un ragazzino però, e si chiama Power, perché alcuni hanno potere e altri no. Bellissimo libro, se volete farvi una cultura su tutte le dinamiche aziendali e come intraprendere delle scorciatorie per fare carriera in azienda, questo è un libro nudo e crudo, però è un libro che comunque contiene al suo interno tante verità. Su alcune cose non sono assolutamente d'accordo, perché si espone in maniera molto forte su alcuni concetti di leadership su cui sono assolutamente contrario, però invece su altre cose è un libro che ha tanto, tanto, tanto da insegnare a molte persone che non sono consapevoli di questa cosa. Vabbè, insomma, comunque c'è Annalisa che dice: io vorrei dedicarmi un anno alla formazione sulla crescita personale, ma sento pressione dai miei che vorrebbero solo farmi lavorare. Allora, ragazzi, c'è una questione. Quando superiamo i 18 anni, i nostri genitori possono avere una certa influenza su di noi, ma noi siamo a capo delle nostre vite, no? Cioè, non è che dopo i 18 anni puoi continuare a sperare che qualcuno gestisca la vita al tuo posto, e molto spesso lasciamo invece che sia così, lasciamo che siano le altre persone a decidere per noi, perché, discorso di prima della responsabilità, non abbiamo il coraggio di prenderci le nostre responsabilità, e questa è una dannazione, è una cosa sbagliatissima, perché quando ci rendiamo conto che tutto dipende da noi, magari ci fa un po' paura, ma quando ci rendiamo conto che tutto dipende da noi nella vita, ci rendiamo anche conto che abbiamo il potere di cambiare tutto. Si tratta semplicemente di intraprendere delle azioni forti, delle decisioni forti, e prendere il controllo un po' sulle nostre vite, che può fare una paura fottuta, ed è così, fa paura, però dall'altra parte dovrebbe anche entusiasmare, o almeno a me entusiasma. La mia grande fortuna è che davanti all'incertezza, dell'insicurezza, del risultato, davanti a tutto ciò che è inesplorato, comunque provo una grande forma di entusiasmo. Sono sempre stato un viaggiatore, per me il viaggio è una metafora, mi piace viaggiare cercando luoghi non conosciuti, vivendo esperienze fuori dall'ordinario, ma allo stesso modo anche quello professionale o personale è un viaggio, no? È un viaggio di crescita, è un viaggio di esplorazione, è un viaggio dove si affrontano delle sfide, delle difficoltà, e se ne esce magari rinnovati e più forti di prima, no? Se andiamo, non so se avete letto il libro, ve l'ho già citato in un podcast, Comfort Crisis di Michael Lister, ci sono tanti studi che dicono che le scimmie, ma anche gli umani per fortuna, che si espongono a situazioni drammatiche, difficili nella vita e le superano, diventano automaticamente più forti e più e sviluppano una maggiore fiducia verso se stessi, una maggiore autostima che li porta ad avere una maggiore predisposizione per il successo. Quindi questo, tutto questo per dire: sti cazzi di quello che vogliono i nostri genitori nella vita, a un certo punto diventa anche importante che noi iniziamo a prendere le decisioni che ci sembrano più congrue a quello che vorremmo vivere, a quello che vorremmo diventare, a quello che vorremmo essere nella nostra quotidianità. Dico bene? Siamo d'accordo? Cioè, secondo me questa è... ragazzi, se rimaniamo ancora i ragazzini che invece fanno solamente quello che vorrebbe che la famiglia facesse, vivremo sempre in una condanna, in una prigione, anche spesso psicologica, per fortuna, non di altro tipo, dove però ci rileghiamo in un perimetro esistenziale dettato da altre persone, che sono persone a cui vogliamo bene, ma molto spesso sono le persone che ci vogliono più bene ad avere quei pareri più forti che ci condizionare in maniera più forte, perché diciamoci la verità, delle persone che non ci vogliono bene e di cui ci importa poco, automaticamente ce ne frega veramente poco dei loro pareri, dico bene? Quindi, di nuovo, è dei pareri delle persone più vicine a noi di cui dovremmo avere paura e in altri casi invece rispettarli. Cioè, per me sono due piatti della stessa bilancia che dobbiamo imparare a bilanciare. Se una persona mi vuole bene, io l'ascolto, perché è molto importante, perché ha a cuore magari il mio benessere, la mia felicità, la mia soddisfazione. D'altra parte cerco di capire quando, quanto e quando quel parere è veramente congruo a qualcosa di significativo e quando invece non porta con sé un'esperienza di valore. Cioè, quando mio padre, ad esempio, che ha fatto magari l'insegnante tutta la vita, mi dà dei consigli a livello imprenditoriale, io lo ascolto perché può essere interessante, perché so che mio padre ci tiene, però d'altra parte prendo con le pinze quello che mi dice, perché devo anche rapportarlo alla realtà dei fatti, che fare l'imprenditore è molto difficile, non ci sta scritto su un libro cosa devi fare nella vita, non tutti sono lì per aiutarti e non è neanche detto che i tuoi genitori, che non hanno mai fatto gli imprenditori, sappiano cosa consigliarti. E quindi devi anche decidere chi ha il potere di mettere in discussione te stesso e farti provare sfiducia o insicurezza nei confronti di quello che stai facendo. Questo è di un'importanza incredibile. Troppo spesso diamo troppo potere alle persone che ci stanno attorno e gli diamo la possibilità di farci provare insicurezza. E l'insicurezza è qualcosa che ci demotiva, è qualcosa che ci butta giù, è ciò che ci toglie la stamina, è ciò che ci toglie quella forza, quell'energia entropica per dire vado avanti e voglio spaccare il mondo e continuare su questa strada perché sono sicuro che è la strada che fa per me. E Vabbè, insomma, ho fatto un monologo incredibile, ma era un tasto comunque che mi tocca tanto, perché comunque anch'io da ragazzo, comunque i miei genitori erano entrambi insegnanti, no? Dipendenti statali, mia madre delle scuole medie, mio padre delle superiori, di un istituto tecnico. Quindi ci tenevano tantissimo che io studiassi, avevamo delle visioni molto divergenti sul mio futuro professionale. C'è stato un periodo della mia vita in cui è stato molto difficile, è stato un rapporto comunque conflittuale, arrivare a fare quello che facevo togliendo magari focus ed energia agli studi classici e ordinari, o avere una vita un po' sconnessa e sconfusionata come ho sempre avuto magari in passato. Non che adesso sia molto meglio, immagino che anche voi abbiate delle vite un po' strane, no? Nel senso, molti di voi penso che abbiano delle vite non ordinarie e penso che facciano uno stile di vita magari diverso da quello che la propria famiglia si aspettava, o diverso da ciò che vivono i propri amici, e magari è anche difficile rapportarsi con queste persone per raccontargli quello che si fa, quello che si vive o quello che si vorrebbe vivere, perché magari non si è ancora arrivati lì. Annalisa dice: sono partita con uno zaino in spalla a 25 anni e sono stata in Svizzera 7 anni, sono rientrata da un anno, mi sento disorientata e i miei mi fanno solo pressioni. Grazie per il confronto. È giusto. È normale, Annalisa, penso che tanti di noi vivano questa quotidianità. Giuseppe dice: ciao Dario, un consiglio per avere idee su creare contenuti. I migliori contenuti che vanno su qualunque piattaforma sono contenuti che parlano dei problemi delle persone. Cioè, se tu conosci il tuo pubblico, conosci i loro problemi. Fai una lista dei loro 20 problemi che citano più spesso e fai dei contenuti in cui parli di quei problemi, ti posso assicurare che avrai un'attenzione incredibile. Devi sempre ricordarti, citando il mio corso Copy Strategy su Marketers Pro, che tu devi parlare per le persone, non alle persone, e devi sempre chiederti cosa vogliono sentirsi dire le persone, cosa pensano le persone, chi è il tuo pubblico e di cosa hanno bisogno. E quando tu sai quali sono i loro problemi e quindi di cosa hai bisogno, quando parli di quelle cose, fai dei titoli, fai dei contenuti che abbiano un titolo che racconta i loro problemi o quello che loro vorrebbero raggiungere, ti posso assicurare che diventa piuttosto facile avere un CTR, quindi dei click alti e un alto engagement, un'alta diffusione del contenuto, ok? Perché ti cambia la voce? Sarà il microfono forse, non lo so, penso che sia questa scheda audio che è un po' strana. Fatemi sapere se tutti sentite il cambio di voce. Crocchicchio79 dice: ciao, io ho più di 40 anni, amo il settore del marketing che sento di appartenermi. Un mio amico social media manager di esperienza mi ha invogliato a buttarmi. Sono 3 anni che studio tutto e tutti. Buon per te, cioè, nel senso, consigli? Non so quali consigli potrei darti, perché nel senso ce ne sono una valanga, quindi se c'è una domanda un po' più specifica, cercate sempre di farmi domande specifiche, in modo che io possa darvi risposte specifiche. Però complimenti per il tuo percorso e in bocca al lupo. Rossella dice: e se vendi prodotti che non risolvono problemi? Allora, dipende. Io penso che qualunque prodotto risolve un problema, perché un viaggio spesso è la soluzione a uno stato d'animo, no? Noi abbiamo bisogno di staccare, abbiamo bisogno di partire, c'è un problema, ci sentiamo compressi, c'è troppa ordinarietà, stiamo vivendo un ciclo di oppressione, di compressione, e vogliamo sentire un'espansione nella nostra vita, esporci al nuovo e sentire di nuovo quella curiosità e quell'entusiasmo. Quindi anche un viaggio, ad esempio, è la vendita di un prodotto che risolve un problema. Quando tu vendi un bollone che costa il doppio di un altro bullone, molto probabilmente stai risolvendo un problema, perché quel bullone che costa meno magari è un tipico bullone che si spana, si rovina, dura meno tempo, e quindi stai risolvendo un problema. Vendi dei materiali che hanno un'alta durabilità e funzionano meglio in contesti professionali di costruzione edile, dove deve durare di più il materiale che stai utilizzando per la costruzione. Quindi risolvi un problema. Quando vendi una punta di un trapano in cromo vanadio, quella punta di trapano in cromo vanadio è meglio di quella in acciaio, perché il cromo vanadio dura di più nel tempo. Se vendi ad esempio un braccialetto, stai vendendo un gioiello che di per sé ti sembra di non risolvere problemi, ma in realtà se studiamo il marketing e studiamo la piramide dei bisogni di Maslow o tanti altri concetti teorici riguardo questo, sappiamo che tutta la gioielleria, la moda, ha a che vedere con il problema di identificazione, col senso di appartenenza e con lo status, il potere sociale. Quindi io quel prodotto cosa risolve? Risolve la necessità di lanciare un messaggio al mercato dicendo: io faccio parte di questo gruppo sociale, il modo in cui mi vesto dimostra che io credo in questa specifica visione del mondo, che sia una religione, che sia una visione musicale. Non per caso, non a caso magari chi ascolta hip hop si veste in un modo, chi ascolta rock si veste in un altro modo e quant'altro. Quindi, per andare avanti, volevo leggere la domanda di Tony Creditor, sottolinea l'importanza delle punte in cromo vanadio. Scherzi a parte, se avete studiato Copy Mastery saprete che la punta in cromo vanadio c'è in una lezione. Poi Zinovia e Nash dice: l'audio è perfetto, se dovessi iniziare da capo da cosa partiresti? Hai qualche consiglio per aprire un'agenzia di marketing? Allora, il primo step per aprire un'agenzia di marketing secondo me è prima diventare un freelancer, perché oppure ancora meglio lavorare come dipendente in un'agenzia, perché se lavori in un'agenzia da dipendente ti rendi conto di ciò che funziona. Grande Paolo Bacchi che è qua con noi, ti rendi conto di ciò che funziona all'interno di un'agenzia, come viene gestita un'agenzia, quelle che sono le cose più difficili all'interno di un'agenzia. Quindi vivi la quotidianità di un'agenzia, inizi a capire come funziona quel lavoro e dopo puoi, diciamo, costruire la tua agenzia. Oppure l'altra possibilità è iniziare come freelancer, quindi inizi ad avere qualche cliente, inizi a imparare a gestire un cliente, ti rendi conto di cosa serve per riuscire ad avere successo con i clienti e poi piano piano scali il tuo lavoro andando a prendere altri professionisti che ti aiutino a gestire più clienti e poi pian piano, anche se non l'avevi immaginato, ti ritrovi a gestire un'agenzia. Questa è la verità, sono le due strade. Oppure la terza strada è l'unione delle due, cioè fai prima un percorso di come dipendente anche di qualche mese all'interno di un'agenzia, poi ti metti in proprio, fai il freelancer, gestisci dei clienti e a quel punto fondi la tua agenzia. Come fare tutto questo? Scegli una competenza verticale, diventa dannatamente bravo in quella competenza, scegli delle competenze orizzontali da padroneggiare almeno superficialmente, almeno in modo da avere un mix di competenza che ti rende unico sul mercato. Quindi studia, poi ti applichi e basta. Raga, devo scappare, c'ho una chiamata alle 15, vi ringrazio di essere stati qua con me e ci vediamo nella prossima diretta e nel prossimo podcast. Tra l'altro, se mi state ascoltando tramite podcast su Spotify, Dario Vignali Podcast, lasciate una recensione positiva al podcast, che è l'unico modo per far crescere i podcast su Spotify, che una volta stava in cima a tutte le classifiche di business e di podcast italiani. Ora il mercato si è espanso molto e non ci siamo più, quindi aiutatemi a ricrescere, a risalire. Vi ringrazio, vi ricordo anche di venire al Marketers World e di iscrivervi alla nostra community Marketers Pro. Se volete iscrivervi c'è un coupon che si chiama Amici Dario. Quando siete in fase di checkout e vi state iscrivendo, il coupon Amici Dario vi dà uno sconto. È una sorpresa quanto sconto sia, quindi andatelo ad applicare. Un abbraccio, ci vediamo nella prossima diretta, nella prossima live, e se volete ascoltare tutte le live le trovate sul podcast. Ciao e a presto.